Ma Fabio, senti una cosa, scusami, ma un paio di ragazzi si sono lamentati che i drink che abbiamo portato erano tutti sbagliati, cioè, ma...
ma c'è Alessandro al bar adesso.
Cioè, ma questo nuovo barista non sa neanche...
Eh no, ma io ti dico, era meglio Tommaso quando era barista.
Effettivamente, era un po' più esperto, ma... Tra l'altro io adesso sto sentendo pure che sta facendo casino, sta facendo cadere tutti i bicchieri, ma andiamo un attimo a controllare.
Sta facendo il giocoliere, Alessandro, che fai?
No, ma allora, qua mi chiedono... cocktail troppo difficili, cioè Sex on the Beach, tutte quelle cose. Io so fare il gin tonic, il Moscow Mule quando mi impegno, però...
Abbiamo promosso quello sbagliato, mi sa.
Alessandro, chi c'è seduto qua al bancone con te? Mica hai servito un drink sbagliato al nostro ospite?
No, stavo facendo due chiacchiere qua con Chiara.
Sei suo amico?
Siete amici ormai.
Ah, perché? Sbagliato qualcosa?
Ma scusi, Alessandro, allora... Perdonami, Maria Chiara, ma ti possiamo chiamare Chiara. Siamo qua con Maria Chiara Chiantore, professoressa ordinaria in ecologia e anche co-coordinatrice dello SPOC 2 di NBFC National Biodiversity Future Center.
Una settimana.
Tutto giusto. Quindi benvenuta a Baila Murena, benvenuta nel nostro
show. Grazie, grazie dell'invito.
Alessandro,
un vero onore.
Sì.
Oltre a rompere bicchieri,
posso anche rompere il ghiaccio?
Rompi il ghiaccio. Rompi il ghiaccio.
Va bene, allora rompo il ghiaccio facendo una domanda di rito di Baila Murena, che è quella del scegliere una specie, sapendo che facendo estinguere questa specie tu potresti salvare tutte le altre.
Allora, domanda che ieri, devo dire, ho posto ai ragazzi che lavorano con me. A pranzo abbiamo fatto una discussione.
Quindi un sondaggio.
C'è uno studio statistico.
Devo dire che la risposta, forse un po' nichilistica, e certamente, è stata l'uomo.
Ovviamente.
Ovviamente, però un po' scontato. Diciamo, passo oltre la zanzara e il panda, che anche questi forse possono essere estinguibili, ma andrei sul cinghiale. Cinghiale dà abbastanza fastidio. Aggiungerei il tasso, che il tasso però è specie protetta, quindi non dovrei neanche pensarlo, però ce l'ho il giardino che mi fa buchi ovunque e sta creando non pochi problemi.
Ma una specie marina, se dovesse pensare a una specie marina?
Una specie marina, no, salviamole tutte, le specie marine.
Quindi prima volta ufficiale Baila Murena, salviamo tutte le specie marine.
Perché tecnicamente era una specie marina.
La Murena.
Ok, vabbè.
Immediatamente podcast eliminato.
Basta, ultima puntata, ciao ragazzi.
Domanda di mare e monti, come la Liguria, guarda.
Esattamente. Perfetta. Vabbè, possiamo partire?
Possiamo partire.
Possiamo partire. Partiamo da basi. Ok, Riccardo ha detto che lei si occupa di ecologia. Hai detto che si occupa di ecologia?
No, ho detto che si occupa.
Ok, hai detto che si occupa di ecologia. Ma essendo che è una parola un po', diciamo, non dico abusata, ma che può avere più significati, spieghiamo in ambito scientifico cosa significa e di cosa si occupa l'ecologia.
Allora, parto formalmente. Diciamo che l'ecologia, la parola proprio in sé, significa lo studio della casa. Ok, quindi sostanzialmente è studiare quello che sono le relazioni tra gli organismi e l'ambiente nel quale vivono e tra gli organismi stessi. Quindi questa è la definizione di ecologia. Ecologia non vuol dire ecologismo, quindi sono due concetti diversi. Uno è chiaramente, diciamo, è la scienza che studia appunto le relazioni tra gli organismi e l'ambiente, l'ecologia, e l'altro, diciamo, è l'attivismo, no? L'ecologismo, che assolutamente dignità assoluta, naturalmente importantissimo, diciamo, però è giusto, diciamo, non confondere diciamo la figura dell'ecologo con quella dell'ecologista. Sarebbe bene che tutti gli ecologisti fossero, diciamo, formati in ecologia, perché certo. Il rischio poi è che possiamo dire poi escano, diciamo, dei concetti che non hanno poi delle basi diciamo scientifiche robuste, insomma. Quindi questo è la definizione, se vogliamo.
Perfetta definizione.
Fabio, sei riuscito a comprendere finalmente.
Sono riuscito dopo
cosa
anni.
Facciamo?
Non si sa mai.
Quindi benvenga l'ecologismo,
benvenga.
Assolutamente.
Sì,
benvenga,
sì, sì.
Però appunto non confondiamo la scienza con l'attivismo. Questo
Però a proposito, abbiamo parlato di ecologia, e come sei arrivata a occuparti di ecologia? Quindi qual è il tuo background, qual è stato il tuo percorso di studi, anche lavorativo, attraverso quali sfide ti sei trovata per arrivare qua oggi a Baia Morena, tra l'altro anche?
Allora, la prendo da lontano,
Va benissimo.
Che io ho sempre avuto una passione per la natura, per l'ambiente, sin da quando ero bambina, eccetera. Poi ho fatto, diciamo, un piccolo incidente di percorso, nel senso che ho fatto un'altra ingegneria civile, surprise.
Capisco benissimo.
E tra l'altro anche molto bene, devo essere onesta, però poi proprio a mezzogiorno dovevo andare a fare l'esame, non dico di che cosa, ma mi alzo e mi metto a piangere, dico no, devo fare quello che voglio. E quindi poi mi sono iscritta a biologia. Biologia, stiamo parlando di una biologia che non conoscete più, nel senso quella di 4 anni, 19 esami, e dove avevamo molta poca scelta, in effetti, anche diciamo nell'indirizzo, no? Perché capite bene, con 19 esami, ovviamente non è che uno, la parte ambientale per me sono stati 3 esami, diciamo 4 esami, di cui 2 fondamentali che comunque dovevano fare tutti, e altro paio che invece erano stati a scelta. Poi sono stata, devo dire, certamente caparbia, ecco, non voglio dire, ma anche molto fortunata, quindi in questo devo essere sincera che diciamo, ho avuto modo poi dopo poco, insomma, dopo un anno del tirocinio, perché era obbligatorio fare un anno di tirocinio, praticamente subito ho cominciato un dottorato. Ho avuto veramente qua veramente un grosso colpo di fortuna, perché stavo iniziando un progetto che proseguiva sostanzialmente la tesi di laurea, poi il mio professore mi venne a proporre se voleva andare in Antartide, e io gli risposi, me lo ricorderò per sempre, anche a nuoto. E da quel momento onestamente è iniziata per me una carriera che è durata 10 anni, 10 anni esatti della mia vita, dedicati totalmente all'Antartide, perché appunto per 10 anni ho studiato praticamente solo quello, ho lavorato solo quello, anche perché tra partecipare alle spedizioni, analizzare i campioni, eccetera eccetera. E poi, insomma, di lì in poi, nel frattempo sono diventata, all'epoca ero dottoranda, come dicevo, poi sono, dopo un po' di borse di studio, eccetera, insomma, ho avuto la fortuna di diventare ricercatore. All'epoca il posto da ricercatore era un posto a tempo indeterminato.
E poi, che parola strana.
Che parola strana, vero? È purtroppo verissimo. E poi è andata avanti, insomma, fino ad oggi.
Beh, allora direi che è un assist perfetto per parlare un po' di quello che è l'ecologia che abbiamo introdotto prima, però di un ambiente estremo e pazzesco come quello dell'Antartide. Che caratteristiche ha questo ambiente?
Beh, allora intanto dobbiamo distinguere molto tra quello che è l'ambiente terrestre e l'ambiente, certo, marino, perché l'ambiente terrestre è certamente un ambiente super estremo, questo non c'è ombra di dubbio, anche se paradossalmente quando si parla di organismi estremofili in Antartide si parla di quelli che stanno al caldo, quindi parliamo di batteri, cioè, che vivono nelle fumarole, certo, vulcaniche, per intendersi. Però certamente chi sta sulla terraferma non è messo bene, ecco, perché c'è freddo, molto freddo, c'è molto secco. La cosa che la gente magari non coglie come prima challenge, diciamo, per gli organismi antartici, è proprio la mancanza di acqua allo stato liquido. E qui è anche nell'atmosfera c'è pochissima umidità, per cui veramente gli organismi terrestri hanno serissime difficoltà, più che per il freddo, per la mancanza di acqua.
È un deserto da quel punto di vista lì. Cioè.
È assolutamente un deserto.
Sì, è il
luogo
più arido della Terra.
È il luogo più arido della Terra, cioè al centro del continente piovono, le precipitazioni quando, insomma, sono veramente nell'ordine dei millimetri all'anno, quindi parliamo di una cosa impressionantemente arida. E sulla costa naturalmente è più umido e quindi precipita, quindi come neve naturalmente un po' di più. E se andiamo in mare invece è tutt'altro, nel senso che è un ambiente certamente freddo, ma freddo per noi uomini, cioè è molto antropocentrica questa visione. È un ambiente in realtà estremamente stabile, e quindi gli organismi ectotermi che vivono lì, quindi quelli che, diciamo, non si tengono caldi, insomma non producono calore come facciamo noi mammiferi, vivono benissimo in realtà in Antartide, consumano poca energia e quindi tutto sommato gli basta poco cibo per poter campare, e hanno chiaramente dei cicli vitali che sono tutti molto più lunghi delle specie di acque più calde, temperate, calde, proprio perché è tutto rallentato, quindi possono vivere centinaia di anni, ecco, faccio per dire, crescere super lentamente, iniziare a potersi riprodurre molto avanti nel tempo. Però l'habitat è estremamente prevedibile, è molto eterogeneo anche il sedimento, per cui c'è una grandissima biodiversità in realtà. E devo dire che una cosa meravigliosa, diciamo, per noi che mettevamo il naso sott'acqua, io purtroppo soltanto attraverso un ROV perché non ho fatto mai immersione in Antartide, però è vedere veramente i colori sott'acqua, perché fuori dall'acqua vedi tutto bianco e grigio. Quando vai a vedere gli organismi sul fondo vedi i colori come se fosse una barriera corallina tra spugne, gorgonie, stelle di mare, una cosa meravigliosa.
Quante volte sei stata in Antartide?
Sette.
Ma su basi?
Sono sempre stata nella base italiana, okay, di Baia Terranova, adesso si chiama Mario Zucchelli Station, quindi sono sempre stata lì. Ahimè, sono soltanto passata senza neanche riuscire ad entrare nelle basi americane, neozelandese, perché ci hanno fatto atterrare lì e ci hanno preso subito con un altro aeroplanino e ci hanno portato in base, per cui non sono mai riuscita a vedere altro se non purtroppo la nostra base, purtroppo si fa per dire ovviamente, ecco, però nel senso che c'è chi magari ha avuto la fortuna di andare anche a vedere altre zone, e che per esempio la penisola antartica, cioè essere anche dei paesaggi veramente incredibili comunque, e poi ho avuto l'opportunità anche di fare delle spedizioni poi in nave, anche perché il più delle volte in realtà sono scesa e salita in nave e poi un anno facciamo proprio una campagna oceanografica, insomma.
Non con la Laura Bassi, già.
Non con la Laura Bassi, all'epoca era ancora l'Italica, che è stata una nave che è stata usata prima della Laura Bassi, quindi direi fino a, saranno circa 5 anni fa, grosso modo.
Perché noi abbiamo avuto la professoressa Rivaro, certo, qua, che lei anche, lei è stata in espedizioni oceanografiche, sì, molte, molte volte, quindi avevamo già affrontato, diciamo, l'argomento dell'Antartide, ma dal punto di vista animale, biologico, non l'avevamo ancora toccato, ecco.
E devo dire che è stata un'esperienza veramente, per me, straordinaria, ecco, anche perché erano tempi in cui davvero c'era ancora tanto veramente da studiare, sinceramente. E devo dire che, poi aggiungo anche un aspetto più umano, se vogliamo, ma davvero si conosceva ancora molto poco, quindi all'epoca abbiamo fatto delle prime mappature anche dei popolamenti della zona, quindi delle carte bioocenotiche, abbiamo fatto tutto un scandagliamento dei fondali di dettaglio in modo da descrivere bene le batimetrie della zona. Siamo stati, parlo naturalmente al plurale perché c'era tutto un gruppo di ricerca naturalmente, anche internazionale, e abbiamo istituito un ASPA, quindi un Antarctic Specially Protected Area, proprio della zona di Baia Terranova, e poi ne sono nate anche un altro paio poi successivamente. Però quindi erano proprio tempi anche un po' pionieristici. E volevo aggiungere appunto anche l'aspetto un po' umano, che ho visto davvero cambiare l'Antartide anche delle comunicazioni con casa, nel senso la prima spedizione, forse due, per telefonare le facciamo ponte radio dalla nave, cioè devi prenotare con una settimana di anticipo, pagavi uno stonfo naturalmente delle comunicazioni con casa, e alla fine adesso si usa WhatsApp, ecco, per cui
ormai c'è il wifi,
ma c'era già, forse c'era anche l'ultima mia spedizione, non c'era wifi assolutamente, però c'era internet e ognuno si poteva collegare col suo computer con internet, insomma era una cosa molto
altro mondo,
e si usava una cosa buffissima, è stato un periodo in cui usavamo una cabina telefonica con una scheda telefonica neozelandese.
Adesso probabilmente c'è una connessione migliore che a casa mia, però
penso che anche di casa mia
è possibile. Cogliendo questo flow di informazioni meravigliose, io colgo tutto questo qua al balzo per farti una domanda, visto che siamo particolarmente ispirati, di chiederti una canzone o un album che magari ti ricorda proprio le tue spedizioni, o comunque un ricordo che hai legato al mare, o una campagna che hai vissuto nella tua vita.
Allora, la canzone Diavolo in me, Zucchero.
Ottimo.
Oro, incenso e birra. E in generale Zucchero, perché mi ricorda dei momenti veramente spensierati, di grande divertimento, sereno, piacevolissimo, appunto in spedizione, perché appunto in più di un'occasione ho festeggiato Natale, Capodanno, in nave o in base, E quindi era un momento di grande convivialità, bello, in cui tante volte ci si conosceva anche da pochissimo, quindi, e quindi era anche proprio un po' un momento per imparare a socializzare, insomma, a conoscersi, e quindi facevamo queste feste danzanti, naturalmente, e Zucchero era uno dei nostri cavalli di battaglia. E poi è stato, devo dire, anche la colonna sonora dell'infanzia delle mie figlie, le ho fatto sentire tutte.
Ottimo.
C'è un'altra canzone molto carina di Zucchero, se non sbaglio. Sì, non mi viene in mente come
tipo,
si chiama.
Tipo Baila Morena?
Sì,
Baila Morena. Era un'altra delle tue.
Solo Baila, perché la Morena l'abbiamo estinta prima questa
sì,
volta.
Ormai.
Non vogliatevele.
Vabbè, io direi che con questo bellissimo aneddoto possiamo andare in pausa e rinfrescarci un pochino. Fabio, ma senti una cosa, aspetta, mi sono dimenticato, perché Tommaso è sempre in giro, fa ste spedizioni, ma non è che è arrivato il pacco di Unigeradio?
Sì, l'hanno lasciato sulla spiaggia. Sai che non ti puoi più fidare ormai dei corrieri?
Come l'hanno lasciato? L'hanno lasciato sulla spiaggia.
E cosa c'era dentro?
C'è l'attrezzatura nuova.
Quella di Unigeradio?
È proprio quella di Unigeradio. Sì.
Va la prendere.
Vado a prendere un attimo, aspetta.
Va la prendere.
Tenete sotto controllo, Alessandro.
Sì, sì, Alessandro, dai, intrattieni l'ospite, fai la domanda. Sì.
No, certo, sono preparatissimo. No, allora, io ti volevo chiedere una cosa, perché io so e ho seguito il corso di ecologia antartica che tieni, a biologia marina, in realtà corso a scelta, quindi biologia marina, scienze ambientali, molto bello, che io ho apprezzato molto insieme alla professoressa Misic, però non tieni solo un corso di ecologia antartica, se non sbaglio.
Ahimè no.
Ne tieni molti. Corsi.
Vabbè, a parte gli scherzi, sì.
Potrebbe essere molto interessante se tu ci parlassi un pochino del corso di Restoration Ecology, o meglio, proprio di cos'è la Restoration Ecology, perché se già Fabio aveva delle difficoltà con l'ecologia, secondo me con questa parola Restoration Ecology...
Pure non, inglese.
Non sa proprio dove girarsi.
Malissimo. Allora, Restoration Ecology, diciamo, è una scienza. Mentre, intanto, l'ecological restoration è un processo. Mettiamola un attimo in chiaro subito la terminologia, tanto come prima. Allora, Restoration Ecology, come ci insegna la SER, che è la Society for Ecological Restoration,
okay,
che è una società che mette insieme, a livello mondiale, che mette insieme ricercatori, practitioner, gestori del territorio, bla bla bla, sostanzialmente dice che la Restoration Ecology è appunto la scienza che va a intervenire in maniera attiva, cioè che dà le basi perché si possa intervenire in maniera attiva nel far sì che gli ecosistemi che sono stati disturbati vengano reinseriti nella traiettoria di recupero più corretta, ok? Quindi cercando di ovviamente accelerare processi che potrebbero essere anche naturali, ma che magari richiedono molto tempo, e in alcuni casi invece sono processi che in qualche modo è veramente difficile riuscire a ripristinare, perché se è venuta meno una specie che per esempio ha delle capacità di dispersione molto limitate, è chiaro che se non ce la riporti in qualche modo, non, ci vorranno tempi illimitati, insomma, no, per poter... Quindi è certamente un intervento attivo, anche se si parla anche di restauro passivo. Okay. Però il restauro passivo in realtà non è altro che una conservazione un po' più robusta, nel senso che cerchi veramente di eliminare le cause del degrado. Okay. Diciamo che conservare a volte uno semplicemente chiude. Chiudo e fine della trasmissione, diciamo, quindi magari evitiamo di pescare, eccetera. Faccio per dire se parliamo di un ambiente,
sì, sì.
Mare,
no, certo.
Ambiente marino. E invece, diciamo, una protezione, un restauro passivo è un po' qualche cosa di più, per cui vigilo in maniera anche più attiva, per esempio, diciamo, sul fatto che non vengano, non ci sono degli ingressi illegali, per esempio, o creo delle situazioni, non so, di ancoraggio, scusatemi, di boi di ormeggio, per evitare magari che ci siano ulteriori situazioni di degrado del fondale dovute alle imbarcazioni. E quindi questo è un po' quello che è inteso come restauro passivo. E invece restauro attivo vuol proprio dire intervenire, e intervenire noi in mare siamo certamente molto all'infanzia, se vogliamo, del restauro ecologico. A terra, lasciatemi dire, è una pratica che è sempre stata realizzata in qualche modo.
È anche più facile, immagino,
è
nel senso.
Più facile, cioè si può modificare il paesaggio, non intervenire con ruspe, con sistemare, cioè raddrizzare un percorso di un fiume, riscavare un argine. In mare chiaramente tutto questo non è fattibile. Non c'è bisogno di farlo forse, però diciamo è molto quindi più difficile intervenire sulla morfologia dell'ambiente, ecco.
Anche
sicuramente
i costi sono più bassi su terra, immagino.
Certo, sono delle tecnologie ormai appunto ben strutturate. Quello che è difficile ancora, se vogliamo, a terra magari è il trovare le combinazioni giuste di specie, perché appunto io devo mettere, voglio fare un bosco, cioè voglio riforestare, cioè un bosco, rimettere su una foresta che è stata disturbata, non ci vado a piantare come è stato fatto un tempo, diciamo, tutti i pini tutti uguali o tutti i faggi tutti uguali. Devo rimettere chiaramente le specie tipiche di quella certa latitudine, di quella certa condizione microclimatica, e anche la varietà che dovrebbe esserci. Cioè un bosco, una foresta appunto è un mix di specie, è arbustive, è arboree, c'è cioè di tutto, erbacee, e quindi devo intervenire su tutti questi livelli. Quindi quello che manca a terra è magari tutta la filiera florovivaistica, ok, che è molto in difficoltà. Un tempo c'erano delle, appunto mi dicevano i colleghi terrestri, come se non fossimo terrestri.
Noi viviamo in acqua.
I colleghi terrestri dicono appunto che c'erano appunto dei vivai nazionali, statali. Adesso ce ne sono molto pochi e quindi ormai è difficile anche proprio trovare anche a terra effettivamente le specie. Più che mai in mare, tutto questo siamo ancora veramente super indietro.
Certo, immagino che sia veramente, veramente complicato, soprattutto non sapevo di questo problema, per esempio, dei vivai a terra, era una cosa che ignoravo, ma in mare immaginavo fosse molto, molto, molto difficile. E c'è una curiosità che ho, perché effettivamente l'hai detto tu stessa, comunque bisogna valutare diverse cose, diversi fattori quando si fa restoration ecology, che è diverso dal restauro passivo, perché il restauro passivo mi viene quasi da dire... è semplicemente buona educazione, praticamente, no? Mentre invece il restauro attivo è totalmente diverso. Ma visto quanto sta cambiando comunque il mondo a livello proprio di cambiamenti climatici, vengono utilizzati magari anche degli approcci differenti, cioè nel senso, per esempio, utilizzate i modelli previsionali dell'IPCC, oppure piuttosto, qua entro un po' anche nel mio campo, modelli di habitat suitability per sapere...
Però devi spiegare alla gente, non è che tutti sanno di IPCC, cioè questo usa i termini.
Hai ragione.
Alessandro, mi hai fatto subito ritornare qua, parla italiano.
No, avete ragione, che stavo pensando
ancora al gin tonic. Se volete provo a tradurre io.
Io lasciavo
nella risposta.
Io lasciavo la libertà al nostro ospite di rispondere, no. Chiaramente modelli previsionali dove appunto vengono fatti degli scenari su come cambierà il clima nei prossimi 30, 50, 100 anni, o quali strumenti utilizzate quindi e come li valutate anche?
Allora, domanda molto articolata e complessa, quasi cattiva.
Scusate.
Parole.
Mi era stato detto.
Allora, intanto diciamo che a monte, se vogliamo, c'è bisogno di decidere se è il caso di intervenire o meno, no? Per cui ci dovrebbe essere appunto un approccio. Poi faccio una piccola parentesi quasi pubblicitaria. C'è un approccio appunto che prevede di andare a valutare il sistema che si sta, sul quale si ritiene di dover intervenire, per capire attraverso appunto un processo decisionale, si chiama decision tree, no? Quindi alberi di decisione, quindi sì, vado da una parte, è così, vado da una parte, se è così vado dall'altra parte, concettualmente. Quindi se l'ambiente diciamo non ha bisogno di essere pesantemente diciamo manutenuto, allora forse è sufficiente la conservazione. Se invece c'è bisogno di andare a restaurare, ci si domanda con quale finalità voglio restaurare, cioè voglio ripristinare quello che c'era prima o voglio riportare a una condizione che ha senso in questo momento, climatico, come stavamo dicendo, di cambiamenti globali in generale, no? Per cui il modello di riferimento può non essere l'ecosistema, diciamo, pristine che c'era prima, no? Potrebbe essere qualche cosa di diverso rispetto a quello che c'era un tempo, ma che fornisce sostanzialmente gli stessi servizi ecosistemici, no? Per cui diciamo fornisce quelle stesse funzioni sia per il funzionamento dell'ecosistema che per l'utilizzo poi da parte dell'uomo che faceva l'ecosistema quando era in buona salute. Stabilito che si può intervenire e in quale direzione andare, ecco che a questo punto dobbiamo nuovamente decidere quali strategie prendere, quindi come intervenire. In primo luogo, diciamo, si deve partire normalmente a modificare l'ambiente fisico, a bloccare, in primo luogo, scusatemi, certamente bloccare la causa del degrado. Questo, scusate, non l'abbiamo detto, certo, all'inizio. Cioè, se il degrado è stato un qualche cosa chiaramente di accidentale, di momentaneo, e vabbè, è chiaro che non c'è bisogno di fare particolari interventi, salvo risanare, diciamo, il sistema.
Lo sversamento,
però che se la cosa è cronica, è chiaro che devo bloccare questa sorta di disturbo cronico, no?
Certo, se no non ha senso.
E altrimenti non ha alcun senso. E questo purtroppo spesso ce lo si dimentica, che prima, se non si rimuove la causa, diciamo, inutile onestamente intervenire. Cioè, voglio dire, vado a riempire il fondale di mare di Posidonia, però diciamo, se la causa, non so, gli ancoraggi continuano ad ancorarci, è totalmente inutile. Certo. Se il ripascimento della spiaggia viene fatto esattamente dove, insomma, certamente poi il detrito rapportato sulla mia posizione appena restaurata, ovviamente è totalmente inutile quello che sto facendo. Quindi, detto questo, poi appunto se vogliamo poi invece ragionare su una scala più ampia, proprio anche come è anche opportuno fare adesso, anche nell'ottica, l'abbiamo ancora citata, della Nature Restoration Regulation, quindi che questa legge europea che è entrata in vigore ad agosto dell'anno scorso e che, ribadisco, è una legge, quindi non c'è bisogno che gli stati membri la facciano propria come succede per le direttive, quindi dal 18 agosto del 24 è attuativa e impone dei target estremamente challenging, quindi il 30% degli ecosistemi disturbati restaurati al 2030, il 60% al 2040, il 90% al 2050. Degli ecosistemi disturbati. Quindi in quest'ottica in cui lo Stato Italia dovrà intervenire, è chiaro che è opportuno che, a seconda per i diversi ecosistemi, appunto individui anche le zone disturbate e le zone nelle quali ha senso andare a restaurare. Ecco quindi che, come accennavi prima, appunto anche approcci di tipo modellistico sono fondamentali, sia da un punto di vista appunto climatico, quindi appunto gli scenari dell'International Panel for Climate Change, l'IPCC a cui accennavi prima, quindi ci dicono appunto come sarà il clima di una certa regione di qua appunto alla fine del secolo a prima, poi appunto anche quali sono le condizioni ambientali ottimali della specie o del tipo di ecosistema che vogliamo andare a ripristinare, per cui appunto l'habitat suitability model, quindi modelli che vanno a individuare, abbiamo fatto recentemente appunto su Posidonia, l'abbiamo fatto con un'alga Ericaria mentacea, per andare ad individuare appunto i tratti di costa, abbiamo fatto per la Liguria, ma diciamo l'idea adesso è di salire poi a livello italiano, almeno per quanto riguarda Ericaria, siamo anche già in contatto con ISPRA proprio per lavorare su questo, e ci servirà proprio per andare a individuare le zone dove potenzialmente potrebbe esserci questa specie E quindi combinando queste informazioni con appunto insomma, i livelli di pressione e le antropiche delle aree e il appunto anche le proiezioni chiaramente climatiche future, potremo decidere quali sono i posti migliori dove intervenire.
Certo, quindi aumentare al massimo l'efficienza di restoration.
Assolutamente.
Fantastico, io sono felicissimo, per me possiamo anche chiudere qua l'intervista.
Il tuo l'hai fatto, basta.
La tua domanda che è durata più di tutta l'intervista, adesso mi sa che è anche l'ora di chiedere qualcos'altro, perché io ero anche curioso che in realtà te ti occupi anche di acquacultura, no? Cioè stiamo parlando da non terrestre, quindi arrivando da un altro pianeta, quindi questa acquacultura, cioè acquacultura, Fabio, tu...
Io chiederei all'ospite di spiegarlo comunque.
Penso che... No, Fabio mi sa che...
Tutte queste difese venivo con un glossario. Perché...
Fabio sta prendendo appunti.
L'acquacoltura in sé è semplicemente la coltivazione o l'allevamento, se quella che stiamo parlando di organismi vegetali o animali, di appunto organismi acquatici. Fine. E quindi sostanzialmente diciamo che più noti organismi certamente sono i pesci, ma abbiamo anche crostacei, naturalmente gamberetti, molluschi. In Italia il principale prodotto marino sono i molluschi. E poi per arrivare alle alghe, che peraltro sono invece un settore totalmente negletto in questo momento, in Italia più che mai, in Europa abbastanza. Abbastanza tanto, e diciamo il 98% della produzione di macroalghe, per esempio, viene dall'Estremo Oriente.
E adesso che hai nominato le alghe, mi è venuta in mente una cosa: che utilità possono avere?
Allora, moltiplice. Allora, quale mi aprite una porta ampia? Allora, passo indietro appunto tanto sull'opportunità in un certo senso di coltivare e allevare organismi, no? Perché certamente l'acquacoltura è una modalità di riuscire a ottenere delle proteine, diciamo, da fonte di alimentazione sostanzialmente per l'uomo, se risparmiando acqua e senza consumo di suolo, riducendo normalmente il consumo di suolo. È chiaro, c'è anche l'acquacoltura delle acque dolci, è chiaro che lì un po' di suolo è consumato, ma certamente, lasciatemi dire, in una prospettiva futura, muoversi verso il mare aperto è necessario. Cioè siamo una popolazione mondiale sempre più in crescita e è indiscutibile, e tra l'altro una popolazione che giustamente vuole alimentarsi anche meglio, quindi con un mangiare più appropriato, no? Con delle qualità migliori, e quindi insomma indiscutibilmente è una frontiera che dobbiamo sfondare questo. L'acquacoltura soprattutto in Europa è in realtà estremamente stagnante, quindi è un settore che ha avuto una grandissima espansione, diciamo a partire dagli anni forse 60, grosso modo col salmone, che è proprio cresciuto molto vertiginosamente, e poi in Mediterraneo con appunto arate e branzini in tempi un pochino più recenti, anni 80-90. Bastate a guardare i grafici della FAO, sostanzialmente diciamo negli ultimi 20 anni la situazione è piatta, quindi non c'è una crescita del settore, no? È vero che forse anche la popolazione europea non è particolarmente aumentata in questo periodo, non saprei dare da dati demografici, però certamente diciamo questo è un'indicazione che c'è da lavorare a mio avviso molto, anche per poter essere garantire anche il consumatore europeo un prodotto di qualità. Nel senso che in Europa abbiamo anche degli standard, no, di produzione, degli standard di qualità, delle normative europee che ci impongono un certo rigore, no, nella food safety, food quality, eccetera, eccetera. Veniamo alle alghe. Allora, le alghe, adesso io i numeri non me li ricordo mai, sono terribile a ricordarmi i numeri, ma diciamo che del vegetale che noi mangiamo sostanzialmente, una frazione piccolissima è di origine marina. E appunto, ripeto, tutto quel poco che mangiamo, peraltro, è di origine di lontano oriente, in sostanza, no? Quindi potete immaginare anche costi, no, di trasporto, anche molto banalmente, certo. No? E, come dicevo prima, anche una qualità che magari è meno assicurata, no? C'è una filiera che è meno controllata, no? Rispetto a quello che potrebbe essere certamente in Europa. Dove le usiamo queste alghe? Allora, intanto, vabbè, chiunque di noi mangia del sushi, banalmente, diciamo l'alga nori che si utilizza per il sushi, la mangiamo tutti. In realtà moltissime alghe, macroalghe, quindi alghe pluricellulari, producono dei colloidi, quindi delle sostanze gelatinose che noi non sappiamo, ma le mangiamo in continuazione, perché o le usiamo, non so, nella pasta dentifricia, nelle creme, negli addensanti, nella birra, nei latticini. Quindi c'è un uso che, diciamo, di cui non siamo magari particolarmente consapevoli. In realtà ormai diciamo, hanno molte di queste alghe, hanno anche producono delle biomolecole bioattive, quindi delle molecole che sono molto, hanno un'efficacia molto importante, antiossidante, antimicrobica, antiossidante, e sono proprio per queste proprietà utilizzate appunto nella cosmesi, per esempio, nella nutraceutica. Quindi c'è un settore, ci sono tanti settori che diciamo possono certamente beneficiare molto della produzione maggiore a livello europeo di macroalghe. Oltre onestamente alla consumazione, diciamo proprio come cibo, ma alimento, molto, cioè, come alimento maggiormente. Adesso in effetti sono pochi tutto sommato i prodotti che troviamo a base di alghe, salvo la spirulina che ormai compriamo alla pasta al supermercato. Ecco, la spirulina, premetto, è una microalga, quindi alga unicellulare, a differenza delle macroalghe di cui sto parlando adesso, che possono essere alghe anche lunghe 10 metri. Però appunto dovremmo imparare a mangiarle effettivamente, perché hanno onestamente delle proprietà appunto di, come ricchezza in proteine, molecole appunto come dicevo prima antiossidanti, fibre, appunto colloidi, quindi insomma certamente hanno delle proprietà assolutamente validissime dal punto di vista nutrizionale. E appunto il mare è certamente un ambiente dove possiamo produrre una grande quantità e dove peraltro, aggiungo, le alghe consumano CO2. Quindi anche in un'ottica, no, di in qualche modo abbattere la CO2 che emettiamo in atmosfera, favorire la produzione di alghe, diciamo, può essere non un sink di carbonio, non usiamo questo termine per carità, però è un modo certamente di sottrarlo e trasformarlo in un vegetale senza aver consumato acqua terra, senza aver consumato suolo e appunto producendo un prodotto di alta qualità.
Certo, benissimo.
Quindi Fabio sei
convinto, soddisfatto, sì, sì. Tra l'altro
sei convinto dell'utilità delle alghe?
Sono sì, convintissimo.
Fabio in realtà è uno dei più grandi
consumatori di alghe,
odiatori di alghe.
Lo so che è l'argomento, quando si cammina sulla spiaggia, sugli scogli, diciamo, le alghe non piacciono.
No,
mai,
ma
però...
tra l'altro, a proposito di acquacultura, noi avremo come ospite anche una persona, un personaggio pazzesco, che è Claudio Serangeli, che ci parlerà poi di acquacultura.
Fantastico.
Sarà veramente una puntata interessante.
Senza dubbio. Volevo dire semplicemente che come Centro Nazionale di Biodiversità abbiamo effettivamente anche prodotto un piccolo manualetto, se vogliamo, abbiamo fatte nostre in italiano e con anche corredandole di casi di studio, le best practice, le guideline della SER, quindi la Society for Ecological Restoration. E quindi abbiamo creato, cioè vogliamo, uno strumento anche facile da utilizzare anche appunto per i gestori, perché poi appunto questo...
Certo.
A breve, diciamo, dovranno esserci diciamo sia gli enti territoriali che dovranno implementare, sia dei privati che dovranno, perché non saremo certamente noi ricercatori a restaurare, ci saranno quindi imprese, le aziende, e quindi diciamo è un, diciamo, un vademecum che riteniamo che sia abbastanza utile.
Bellissimo.
Invece, una delle ultime domande che facciamo noi di solito nelle nostre puntate è chiedere ai nostri ospiti cosa stanno facendo adesso, cioè nel senso quali progetti hanno in corso, progetti futuri, idee, qualche magari, perché essendo soprattutto ricercatori, a che progetti partecipano, che studi stanno facendo, eccetera, eccetera.
Ok, aiuto, avete tempo, vero?
Abbiamo tempo. No.
Allora, dunque, diciamo sono tutti quanti progetti che chiaramente coprono quasi tutto, fuorché l'Antartide, ahimè, che ormai mi era stare il cuore, ma non ho fatto veramente molto poco degli ultimi 20 anni. Diciamo da che sono arrivate due figlie, diciamo l'Antartide l'ho appesa al chiodo. Le scarpine le ho appese al chiodo. Il ghiaccio appeso al chiodo. Sì, no, ho fatto ancora altre cose, ma altri progetti, però diciamo in maniera molto più limitata e soprattutto mandando persone, diciamo, al posto mio, che non era esattamente la stessa cosa, dico, cioè, come, anche proprio come coinvolgimento emotivo. Comunque, ciò detto, allora attualmente abbiamo vari progetti, alcuni progetti sul restauro ecologico, in buona parte all'interno appunto del Centro Nazionale di Biodiversità, di cui appunto dicevamo inizialmente, diciamo, co-coordino lo SPOC 2, ma soprattutto co-coordino le attività proprio di restauro marino lì dentro, insieme alla Politecnica delle Marche, e quindi qua ci occupiamo di restauro di posidonia e di alghe, soprattutto di macroalghe. Abbiamo appena terminato un progetto LIFE sulla riproduzione controllata di Pinna nobilis, quindi specie in via di estinzione, proprio perché è colpita da vari patogeni. proprio abbiamo finito il progetto a settembre, fine settembre.
Perché non so cos'è una cozza gigantesca.
È una cosa, la cosa più grande che possiate immaginare, può raggiungere 1,20 metri di altezza. E purtroppo sta scomparendo da tutto il Mediterraneo a causa appunto di una molteplicità di patogeni che ce l'hanno con lei. Poi abbiamo un altro progetto, proprio sempre sul restauro di macroalghe, un altro progetto LIFE che invece è ancora in corso. Siamo sempre nel centro nazionale, ci stiamo occupando di acquacoltura e in particolare di acquacoltura multitrofica integrata. Apro un altro elemento del glossario.
Acquacoltura multitrofica integrata. Scrivo.
Scrivi. È sostanzialmente la co-coltivazione di organismi che appartengono a livelli trofici differenti. Cosa vuol dire? Che metto insieme a una specie che devo alimentare e che quindi è, diciamo, tendenzialmente carnivora, che gli do del cibo da fuori, delle specie che poi utilizzano lo scarto, che deriva sia dal mangime non mangiato, sia dagli escrementi chiaramente prodotti dalla specie principale. E quindi possono essere organismi filtratori, molluschi, oppure organismi vegetali, alghe, che utilizzano i nutrienti che si ottengono dalla degradazione di tutti gli scarti di cui ho detto sopra. Quindi in questo contesto stiamo lavorando ad acqua, qua a Lavagna, e stiamo lavorando appunto nell'ambito sia del Centro Nazionale di Biodiversità sia nell'ambito di un progetto europeo che si chiama Nova Foodies, dove stiamo appunto coltivando alghe, quindi queste nostre alghe che abbiamo citato prima, anche perché stiamo cercando di combinare, questo mi piace moltissimo, l'acquacoltura e il restauro. È una cosa nella quale credo moltissimo, cioè che dicevo prima che non saremo noi a restaurare, noi ricercatori, perché noi non possiamo nella scala dei nostri laboratori produrre banalmente decine di migliaia di piastrelline dove ho piantato la mia alghetta, per intendersi. Lo posso fare se mi trasferisco, per esempio, in prossimità di un impianto d'acquacoltura, dove sospendo in acqua questi dischetti per i mesi che lo ritengo opportuno e poi dopo li posso andare a fissare in mare, avendoli messi, peraltro, assicuro, da brucatori di vario tipo, dalla competizione, eccetera, eccetera. Scusate, mi dilungo un po', scusate.
A noi non crea problema.
Ok. Quindi questo è quello che stiamo facendo in questo progetto. Adesso poi abbiamo altri due progetti che stanno... anzi in realtà tre progetti che stanno partendo proprio adesso. Allora, uno è sempre legato al contesto del riciclo, se vogliamo, in ambiente marino, perché è un progetto in cui noi utilizzeremo appunto alghe che crescono in Adriatico, sulle reti, sulle strutture che vengono utilizzate per allevare i fasolari, e quindi cercheremo di capire che specie ci sono e che potenzialità queste alghe hanno. Un altro progetto sempre legato all'acquacoltura invece è un progetto che si chiama Atlante del Mare 2, che ci finanzia la Regione Liguria e che vedrà l'individuazione lungo tutta la costa ligure di quelle che sono chiamate AZA, cioè Allocated Zones for Aquaculture, quindi zone idonee per l'acquacoltura sia di pesci sia di molluschi. Facemmo già un paio d'anni fa una piccola cosa solo sui molluschi in una zona specifica, diciamo verso lo Spezzino. Ancora prima avevamo fatto un altro lavoro con i colleghi appunto del nostro dipartimento, in particolare col gruppo di lavoro del professor Povero, e adesso appunto riprendiamo in mano questi dati, ma aggiornandoli e con delle nuove indicazioni che abbiamo anche da ISPRA, e allargandolo appunto anche alla componente a molluschi, non soltanto ai pesci. E poi ultima cosa, sempre legata a questo concetto delle AZA, quindi di zone allocate all'acquacoltura e comunque diciamo in generale alla promozione anche dell'attività dell'acquacoltura, partirà un progetto invece sul Mozambico, che è veramente una new entry e ci hanno coinvolto e siamo molto curiosi di vedere come procederà. E soprattutto in questo contesto, diciamo, sarà bello lo scambio culturale e anche la possibilità che avremo noi di andare appunto in loco a vedere appunto come è gestita in questo momento l'area, poi di un loro, diciamo, un'unità di personale che verrà da noi come da fare un dottorato di ricerca.
Vabbè, dopo questo elenco di progetti super interessanti, soprattutto l'ultimo è super curioso secondo me, possiamo bere.
Io direi che è arrivata l'ora di... Chiamo il cameriere.
Il
cameriere che ha lavorato ultimamente a Tenerife, si chiama Jacopo ed è molto in gamba, quindi siamo anche in un paese qua spagnolo, diciamo che arriva lui. Jacopo!
Poi... Ma per compartire?
Sì, per compartire, tutto per compartire.
Quindi il nostro è il solito, invece per il nostro ospite?
Margarita.
Margarita, si va di classico.
Margarita, tra l'altro, è la mia specialità ultimamente, quindi...
Gli unici bicchieri non rotti sono quelli.
Solo il margarita so fare.
La passione.
Ti ringraziamo per questa meravigliosa chiacchierata.
Huelva's pronto!